Non sono partiti, sono fameliche locuste. Di Piero Ignazzi. All'ultimo giro sono state 94, avete letto bene, 94, le liste che hanno goduto di finanziamenti pubblici, quelle che erano associazioni di cittadini con uno comune ideale sono diventate solo imprese, anzi macchine da soldi a spese dello Stato. 23 marzo 2012. Non riusciamo a toglierci dalla testa un'immagine ricevuta consolatoria quanto le favole, che i partiti politici siano, come lo erano nel passato, delle organizzazioni attive, dedite al bene comune, disinteressate, parsimoniose, presenti ovunque e rigurgitanti di attivisti pronti a diffondere il verbo. Un concentrato di virtù, insomma. Si potrà sorridere di questa raffigurazione oleografica, ma gran parte dell'opinione pubblica quando parla di partiti cade in uno stato schizofrenico. Per loro sono angeli e demoni allo stesso tempo. Da un lato richiamano ancora, per riflesso in un mitico e lontano passato, quegli edificanti tratti di cui sopra, dall'altro sono tutto il contrario e meritano ogni vituperio, tant'è che meno del 10% li considera organizzazioni degne di fiducia. Certo, molte delle funzioni e delle caratteristiche dei partiti si sono isterilite, perché non servono più. Questo per la semplice ragione che è mutata radicalmente la società che ha fatto da levatrice ai partiti di massa. Quelle condizioni di segmentazione sociale in gruppi omogenei, di vite ordinate su ritmi standard lavoro-casa, di divertimenti collettivi e non individualizzati, di infinitamente minore benessere, di rigide stratificazioni in condizioni occupazionali ben definite e condivise da grandi numeri, si sono esaurite da molti decenni. Quella società industriale è tramontata e siamo entrati nell'era post-industriale, cioè nella società dei servizi, del lavoro fondato sulla conoscenza e sull'interazione con gli altri più che sulla capacità e la fatica manuale, con al centro l'individuo e non più soggetti collettivi. Come hanno reagito i partiti di fronte a questo cataclisma che minava le loro fondamenta? Cercando riparo laddove potevano trovarlo, nello Stato, per reggere alla perdita di contatto con una società alla quale non sono più adatti, i partiti hanno ceduto alla tentazione di usare le risorse pubbliche a loro favore. Passo dopo passo si sono incistati nelle pieghe dell'amministrazione e del settore pubblico dell'economia. Laddove vi erano burocrazie dotate di forte spirito di corpo, come in Francia, o dove l'economia di Stato era di dimensioni ridotte, o infine, dove l'ethos collettivo impediva arrembaggi troppo scomposti, i partiti hanno mantenuto le distanze. In un paese come il nostro, patria della clientela e parentela, con un'amministrazione permeabilissima e un ampio settore pubblico, i partiti si sono trasformati in locuste. Ma oltre ai benefit indiretti di una lottizzazione selvaggia hanno preteso anche denaro sonante dalle casse dello Stato. Il flusso di denaro pubblico che arriva oggi ai partiti italiani supera di molte lunghezze quello che viene dalle donazioni dei privati, dalle tessere e dalle altre attività di autofinanziamento. I partiti tutti sono dipendenti dallo Stato per il loro funzionamento. Senza quei soldi scomparirebbero. Anzi, siamo arrivati al paradosso che i partiti sono vere e proprie macchine da soldi. Oggi fondare un partito equivale ad avviare una start-up di successo, la generosità del rimborso elettorale, un euro per ogni cittadino elettore per i 5 anni della legislatura anche se questa si chiude in anticipo, e la rilassatezza dei criteri di accesso, almeno l'1% o l'elezione di un parlamentare, hanno riempito le casse anche di formazioni minuscole. La prova di quanto sia redditizio presentarsi alle elezioni a ogni livello, dalle europee alle regionali, viene dal numero delle liste ammesse al rimborso. Dalle 30 del 2001 siamo passati alle 94 del 2008. come le stagioni, i partiti non sono più quelli di una volta. Stanno cambiando, ma non sanno bene come. Nel frattempo si rincantucciano nello Stato approfittando smodatamente delle sue risorse. Inchiesta. Che affare il partito? Di Primo Di Nicola e Stefano Livadiotti. Con i rimborsi si incassa 4 volte quello che si spende. E il resto, ecco cosa nascondono i bilanci. 13 febbraio 2012. Com'è possibile che il senatore Luigi Lusi, tesoriere della Margherita, sia stato in grado di saccheggiare sistematicamente e per 5 lunghi anni la cassa del suo partito, facendo sparire almeno 13 milioni di euro, senza che nessuno si accorgesse di nulla? E poi, che ci faceva una tale montagna di denaro nei conti di una formazione rottamata da anni e quindi scomparsa dalla complessa geografia politica nazionale? 2 interrogativi che vanno ben oltre lo tsunami piombato su Francesco Rutellico, ai quali si aggiunge il mistero sui 26 milioni scomparsi dai conti della Fondazione Alleanza Nazionale al centro di un feroce scontro tra Finiani e i colonnelli dopo la confluenza nel PDL, oggetto di un'inchiesta della Procura di Roma. Scandali recentissimi e interpretabili solo mettendo il naso nell'incredibile marchingegno messo a punto dai partiti per aggirare il referendum con cui, poco meno di 20 anni fa, aprile 1993, sull'onda di Tangentopoli, gli italiani avevano deciso di cancellare per sempre il finanziamento di Stato alla politica. I partiti hanno giocato di fino, nascondendosi dietro il comodo vessillo della tutela della competizione democratica, hanno finto di volersi garantire il semplice rimborso delle spese elettorali. Poi, però, hanno truccato le carte calcolando la cifra non sulla base dei quattrini effettivamente investiti in comizi e volantini, ma in proporzione ai voti rastrellati, il cui valore hanno fatto crescere a dismisura con un rialzo dopo l'altro, dalle 1600 vecchie lire a cittadino del 1994, alle 4000 lire tonde del 1999, e senza infine farsi sfuggire l'occasione del cambio di moneta per il salto finale a 4 euro. Risultato, tra il 1998 e il 2008, mentre il PIL nazionale arrancava, i rimborsi sono aumentati del 1110%. Poi, siccome l'appetito vien mangiando, nel 2002 i politici hanno avuto un'ulteriore alzata d'ingegno, stabilendo che in caso di interruzione anticipata della legislatura i partiti avrebbero comunque continuato a incassare i finanziamenti annuali maturati sul vecchio voto, al quale avrebbero nel frattempo sommato quelli relativi al nuovo. Escamotage indecente e ora cancellato, ma che ha consentito anche ai gestori di simboli politici finiti in naftalina di continuare a macinare quattrini pubblici. Chiamati a legiferare sul loro stesso finanziamento, i partiti hanno insomma preso in giro gli elettori. Quello che viene normalmente definito contributo per il rimborso delle spese elettorali è, in realtà, un vero e proprio finanziamento, hanno scritto i magistrati contabili, che hanno fatto 2 calcoli, scoprendo come le forze politiche si siano ritagliate su misura un sistema che consente loro di realizzare, sulle spalle dei contribuenti, guadagni fuori dalla portata di qualsiasi mago della finanza. Tra il 1994 e il 2008 i partiti hanno speso, in campagne elettorali, 579 milioni, e ne hanno incassati 2.254. Il pallottoliere dice che fa oltre il 389% di rendimento, con punte del 959% per le politiche del 2001, un business d'oro per vincitori e sconfitti. Alle consultazioni del 2006 e del 2008 i partiti hanno investito 2,47 euro per cittadino e ne hanno avuti indietro 10,05. Nel carnevale dei contributi di Stato qualcuno si è dimostrato più bravo degli altri. È il caso del PD, che nel 2008 è riuscito a ottenere una performance da Guinness dei primati, riscuotendo 180 milioni tondi a fronte di una spesa effettiva di soli 18 milioni e spiccioli, il 1000%. Su questo fiume di quattrini, che pure sono tutti pubblici, la legge non prevede alcun vero controllo, o meglio, lo affida incredibilmente agli stessi beneficiari, che se la cantano e se la suonano designando revisori che spesso sono militanti del partito. L'Espresso ha spulciato i bilanci 2010 dei maggiori partiti. Ecco cosa dichiarano. PDL in affitto. Il partito di Silvio Berlusconi non ha beni immobili né partecipazioni in imprese. In compenso vanta oltre 15 milioni di liquidità e chiude il 2010 con un disavanzo di poco meno di 6 milioni. Sul fronte delle entrate, il PDL incassa 32,7 milioni di contributi dallo Stato, ai quali somma 5 milioni di quote associative annuali e oltre 9 milioni di donazioni, compresi i 4,8 milioni di versamenti da parte di parlamentari. Quelli nazionali sono tassati per 800 euro al mese, quelli europei per 500. E consiglieri regionali 500 euro al mese. Queste ultime due categorie però fanno penare il tesoriere Rocco Crimi perché spesso risultano morose. Il 24% dei parlamentari e addirittura il 37% dei consiglieri locali non ha mai scucito un euro al partito, che si ritrova così in cassa un buco di quasi 3 milioni. Sul fronte delle spese, la voce più rilevante per il PDL è quella degli oneri di gestione, 31 milioni, che comprende quasi 12 milioni di investimenti elettorali, seguita dai contributi alle associazioni. La lista Polverini è costata quasi 1,5 milioni, dal godimento di beni di terzi 1,5 milioni per l'affitto delle sedi, e dagli stipendi al personale 257 mila euro. A fare la parte del leone nei 13 milioni di spese per servizi sono gli oltre 8 milioni versati a Forza Italia per gli uffici romani di Via dell'Umiltà e Via del Plebiscito. Ci sono poi 1.351.000 euro di consulenze e 488.000 euro per internet. Bossi con le tasche piene. Nel bilancio della Lega, che nel 2010 si è chiuso con un avanzo di oltre 8 milioni, ci sono un parco macchine da 851.000 euro e partecipazioni in imprese per 7,6 milioni. Il grosso è rappresentato dalla Pontida Fin SRL, che gestisce le proprietà immobiliari. Ma soprattutto c'è una liquidità di oltre 31,5 milioni di euro parcheggiata in depositi bancari e postali, ma di recente una fetta è stata spostata in Tanzania. Il partito di Bossi, amministrato da Francesco Belsito, incassa 22 milioni di contributi elettorali, oltre 10 milioni di versamenti da privati, 2,5 milioni di proventi da attività editoriali e manifatturiere e 1,2 milioni euro di quote associative. La Lega spende oltre 9 milioni per oneri diversi di gestione, 3 milioni per contributi ad associazioni, 6,5 milioni per beni e servizi, 520 mila euro la bolletta telefonica, 141 mila euro gli investimenti pubblicitari, 2,5 milioni per affitti di sedi e altrettanto tra stipendi e consulenze. Tesori democratici. Il PD è l'unico partito che vanta un bilancio certificato da una società esterna, la Pricewaterhouse Coopers. Le entrate 2010 ammontano a 57.943.000 euro. Quasi 52 milioni si riferiscono ai rimborsi elettorali e poco più di 6 alle erogazioni private, per la gran parte 5.200.000, frutto dei contributi dei parlamentari. Ogni mese versano 1.500 euro ciascuno. Un tesoretto di 19 milioni risulta invece depositato nei conti aperti presso BNL, Intesa Popolare di Milano e Monte dei Paschi. Una sola persona ha accesso ai conti, il tesoriere Antonio Misiani. Quanto alle spese, quasi 98 milioni, 51 sono andati alle strutture periferiche, rimborsi elettorali, 20 alle attività di propaganda, 12 al personale e 2 in viaggi, alberghi, ristoranti e altre spese di rappresentanza. Per il resto, nessun immobile e niente investimenti in titoli, solo 1 milione dato in pegno alla a garanzia di un prestito alla NIE, la società che edita l'unità, e le partecipazioni 289.000 euro in 2 società che organizzano le feste del partito e gestiscono la TV Yodem. Nell'ultimo anno risulta acquistata un'auto blindata per il segretario Bersani, le altre sono a noleggio. Casini in rosso. È quasi interamente poggiato sui soldi pubblici anche il bilancio dell'UDC. Su 13 milioni incassati, 12 arrivano dai rimborsi elettorali, il resto, trascurando i 16.000 del tesseramento, è frutto di contributi privati per gran parte erogati dalla famiglia Caltagirone. Francesco Gaetano, costruttore ed editore del Messaggero, è il suocero di Casini. Soldi pesanti, ma che non bastano a far quadrare i conti. L'anno chiude in perdita, visto che le spese ammontano a oltre 16 milioni investiti in propaganda elettorale, 12 milioni, personale 1 milione, e contributi alle articolazioni periferiche. Nel dettaglio, 271.000 euro si riferiscono alla bolletta telefonica, 73.000 alle prestazioni di consulenti del lavoro e commercialisti, 21.000 se ne vanno proprio per i revisori del bilancio. I valori di Tonino. L'IDV incassa quasi 14 milioni di contributi statali e 700.000 euro da parlamentari, consiglieri regionali e qualche sostenitore di Pietro, che chiudono con un attivo di quasi 5 milioni e hanno depositi bancari e postali per oltre 4, spendono 5 milioni e mezzo per comunicazione e propaganda, mezzo milione di affitti, 140.000 euro di telefono e 373.000 per rappresentanza. Tra partiti e alleanze, ecco la caccia ai rimborsi, 1994-2004. Forza Italia, 638,2 milioni di euro. PD, 253,1 milioni di euro. AN, 237,2 milioni di euro. PDS, DS, 184,6 milioni di euro. L'Ulivo, presente sotto varie forme a partire dal 1996, 151,9 milioni di euro. Uniti nell'Ulivo per l'Europa, presente alle elezioni europee del 2004, 114,4 milioni di euro. UDC, 113,8 milioni di euro. Rifondazione, 104,9 milioni di euro. Lega, 102,4 milioni di euro. Margherita, 85,1 milioni di euro. IDV, 72,1 milioni di euro. Verdi, 35,3 milioni di euro. PPI, 33,1 milioni di euro. Comunisti Italiani, 31,1 milioni di euro. PDL, nato dalla fusione di Forza Italia e Alleanza Nazionale, 22,7 milioni di euro.